Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta.
Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane. Così Gabriele D'Annunzio, nella Pioggia nel Pineto, sottolinea la diversità e la separazione tra uomo e natura, tra città e bosco. Eppure la storia racconta piuttosto di un costante tentativo umano di controllare e sfruttare gli ambienti naturali, sin dai tempi più remoti, nei limiti consentiti dalle conoscenze e dalle tecnologie del tempo. E quindi anche la selva, coi suoi segreti e le sue divinità, si trasforma a poco in uno spazio addomesticato dal continuo intervento umano. Uno spazio dove raccogliere legna e frutti spontanei, per esempio castagne e ghiande, dove pascolare gli animali, dove cacciare. Il rapporto tra uomo e bosco è stato per secoli dinamico, ma al tempo stesso armonico, scandito dalle avanzate e ritirate dei campi coltivati. E proprio perché nell'ultimo mezzo secolo questo rapporto si è profondamente trasformato e forse incrinato, può essere utile ripercorrere la storia insieme a Mauro Agnoletti, tra i migliori studiosi di questi temi. Professor Mauro Agnoletti, Università di Firenze. La storia dell'uomo è anche storia della domesticazione del paesaggio, del passaggio dalla selva al più familiare bosco. Le sue ricerche mostrano che questo cambiamento avviene molto presto, già al tempo dei Romani, per esempio.
I boschi al periodo romano sono già oggetto di usi specializzati, diciamo. Per cui, così come dal nord-est dell'Italia vengono tagliati i legnami da costruzione e trasportati fino ai fiumi e poi su navi circumnavigavano l'Italia per arrivare fino a Roma, da altri tipi di boschi come per esempio i boschi della Sila, sono boschi di pino, venivano prodotte tutte quelle essenze, quale la pece, necessarie per esempio per le costruzioni navali e tantissimi altri usi. Quindi ugualmente esistevano forme di governo del bosco, diverse dal bosco di Alto Fusto, per esempio il bosco ceduo, che avevano una gamma amplissima di usi anche a livello agricolo, non sono come materiale da costruzione per edilizia, e che venivano classificati in base agli usi, quindi materiali per le vigne, materiali per altre attività. Quindi in buona sostanza abbiamo un bosco che è già ben organizzato e quindi soggetto a un uso continuativo nel tempo.
Quindi la nostra idea, così diffusa, che i boschi nel passato fossero profondamente selvatici e che andrebbero dunque riportati in tale condizione, non è corretta.
Gli autori latini del primo secolo indicano in una decina al massimo le foreste italiane che ancora potevano dirsi naturali e che rappresentavano proprio per questo loro aspetto anche un po' il rischio, cioè si passava attraverso queste aree armati perché ci si doveva difendere dagli animali, dalla fauna selvatica, e quindi erano considerati luoghi anche temibili. Però tutto sommato, ecco, si tratta già di aree abbastanza ridotte. E naturalmente questa domesticazione del paesaggio, quindi questa trasformazione di un bosco naturale in un qualcosa invece di antropizzato, subisce delle fluttuazioni nel tempo, perché fin tanto che sono presenti romani, e quindi l'impero romano, diciamo, svolge questo tipo di funzioni non solo in Italia ma anche al di fuori dei confini dell'Italia, questa realtà di bosco addomesticato permane. Con la caduta dell'impero romano le cose cambiano.
Gli antichi, i greci e i romani, avevano con la foresta un rapporto sacro. Che cosa cambia con la diffusione del cristianesimo?
Con l'arrivo del cristianesimo, e quindi con poi lo sviluppo del cristianesimo anche come religione ufficiale di Roma, porta addirittura a distruggere i boschi sacri. Quindi si abbattono, si eliminano, proprio perché questo veniva considerato un qualcosa che aveva a che fare col paganesimo e quindi di profondamente contrario a quella che era la filosofia intrinseca al cattolicesimo. Quindi abbiamo una trasformazione che in un certo senso potremmo dire, perlomeno per quel periodo storico, va anche di pari passo con una maggiore utilizzazione.
Con la crisi seguita alle invasioni barbariche, le selve tornano a estendersi e qui prende forma questa parola nuova, foresta.
Foresta sembra un termine di origine germanica, il termine foristare, stare fuori, che erano i cartelli apposti fuori delle bandite di caccia. Quindi con l'arrivo dell'invasione barbarica, in particolare con gli Longobardi e quindi con lo sviluppo dell'economia curtense, abbiamo una percezione ed una considerazione completamente diversa, non solo del bosco. In pratica, ecco, l'agricoltura è in calo importante e assieme al calo di importanza economica dell'agricoltura abbiamo una crescita di importanza di altre figure, come per esempio il pastore, e anche di importanza del bosco usato come luogo di caccia. In particolare la nobiltà feudale, appunto di origine germanica, e questo si mantiene fino alla fine del Settecento, vedeva il bosco soprattutto proprio per questa funzione. Quindi ecco, riduzione demografica, la popolazione italiana si riduce quasi della metà con le invasioni barbariche fino all'anno 1000, quindi abbiamo anche una popolazione meno diffusa, diciamo, nel territorio, quindi abbiamo meno esigenze, e quindi questa reazione selvosa, diciamo, che il bosco si riespande, si aumenta, va di pari passo però con una maggiore importanza assegnata a questo bosco anche in una visione più naturale. Quindi abbiamo una fluttuazione sia della estensione del bosco nel passaggio dal periodo romano a quello barbarico, ma con esso anche un cambio culturale, che poi è quello che potremmo in qualche modo ritrovare ai giorni nostri. Ecco, però questa visione di un bosco che da un lato è una selva scura che fa paura, che ridiventa un luogo appunto da cui guardarsi, ma dall'altro è anche un luogo che si intende in qualche modo proteggere, ora, non tanto per una concezione tipo naturalistica, ma dal punto di vista del Signore per la caccia. Infatti il diritto di caccia, per esempio, escludeva le popolazioni locali dall'ingresso in questi boschi e addirittura c'era l'autorizzazione a continuare a inseguire la selvaggina che usciva dal bosco per quasi un giorno anche nei terreni coltivati, causando gravi danni naturalmente.
Impiccheranno giorni con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
È molto interessante, dunque, anche quando il bosco appariva selvatico, in realtà era tale per la volontà del Signore, il quale vi era ben presente. Con la rivoluzione agraria dell'anno 1000, però, i boschi si ritirano nuovamente e questa volta, credo, fino quasi ai giorni nostri.
Sì, diciamo che questo periodo di abbandono, che poi corrisponde anche a un impaludamento, i romani avevano fatto grandissime opere di bonifica, oltre che a addomesticare il bosco e utilizzarlo, si ha appunto un'inversione del fenomeno e quindi c'è una ricrescita della popolazione e quindi si ha una ripresa dell'agricoltura, una ripresa però che si poggia di nuovo dal punto di vista anche tecnico sugli autori romani. Come sanno bene gli storici, in questo periodo di transizione fra la fine dell'impero romano e l'età dei comuni, appunto, e poi il rinascimento, la cultura greco-latina che faceva capo ai romani viene conservata attraverso l'attività dei monasteri. Quindi abbiamo un periodo in cui le conoscenze anche in merito di coltivazione del bosco si mantengono grazie a quest'opera e poi con i comuni e quindi con il sorgere di piccoli agglomerati urbani che poi diventano città, città-stato e poi repubbliche, eccetera, abbiamo una ricrescita, un rilascio dell'agricoltura e soprattutto in questo periodo, oltre a di nuovo un'utilizzazione del bosco e un governo del bosco, si sviluppa una visione di buon governo del territorio, quella appunto che appare ottimamente raffigurata nell'affresco del Lorenzetti che troviamo nel Palazzo Comunale di Siena, dove l'immagine che ci viene proposta è proprio quella di un territorio ordinato, di un paesaggio completamente coltivato, che è effettivamente poi l'immagine che da questo periodo in poi tutti i famosi viaggiatori del Grand Tour abbineranno all'Italia.
Professor Mauro Agnoletti, parliamo degli usi del bosco nella storia. Per cominciare, naturalmente, il legname era una materia prima preziosa.
Materia prima fondamentale per tantissimi usi diversi, però gli utilizzi che abbiamo fino all'inizio della storia sono per le costruzioni edilizie e soprattutto poi per diversi secoli per le flotte navali. Quindi abbiamo intere foreste che vengono trasformate dal punto di vista della densità, della struttura, della composizione delle specie per assolvere a funzioni che privilegiavano alcune specie rispetto ad altre. Quindi, per fare un esempio fra tanti, i boschi del nord-est dell'Italia appunto avevano in origine una composizione che vedeva una proporzione abbastanza identica di latifoglie e conifere, quindi faggio per esempio e l'abete. Beh, con il crescere dell'importanza del commercio del legname e quindi per queste funzioni legate alle costruzioni sia all'edilizia e anche poi alle costruzioni navali, perlomeno per la parte interna delle navi che richiedevano quel tipo di legnami, abbiamo una graduale trasformazione della composizione che li porta poi ad assumere una forma nella quale dominano per l'80-90% le conifere. Ecco, quindi questa è una attività per cui il nord-est dell'Italia rappresenta forse l'esempio più importante anche come qualità del legname, ma è una trasformazione che troviamo un po' in tutte le parti dell'Italia, quindi via via che queste esigenze aumentano si tenta di forzare il bosco ad andare a produrre questo tipo di materiale.
Molto interessante questa immagine di come dentro una grande galera o dentro un palazzo ci sia nascosto un bosco. Il bosco poi naturalmente è pascolo per gli animali domestici.
Sì, diciamo che fino a ma anche al secondo dopoguerra, dal punto di vista semantico come termine bosco, sia dal punto di vista pratico come l'uso, il bosco è inteso come luogo di pascolo. La parola bosco deriva dal greco e significa pascolo. Quindi questo ci dà l'idea di come questa fosse la principale funzione che il bosco ha svolto, direi non per secoli, forse per millenni. Quindi ecco, era un luogo dove si allevava il bestiame, il luogo dove il bestiame si alimentava e quindi convivevano al suo tempo una molteplicità di usi, legna da ardere per riscaldamento, produzione di legname da costruzione e produzione di foglie proprio per l'alimentazione del bestiame, ma un luogo anche dove il bestiame entrava e si nutriva dell'erba e dei frutti che cascavano dagli alberi, quindi il faggio o i querceti. Fornivano, nel caso dei querceti, le ghiande per l'alimentazione del bestiame e fino appunto a alcuni decenni fa il valore per esempio di un querceto si determinava in base al numero dei maiali che lì si potevano allevare per unità di superficie. Quindi ecco, diciamo che questa presenza del pascolo caratterizza non solo la funzione che svolgeva il bosco ma anche le sue forme, quindi il paesaggio era funzionale a questa attività, era il prodotto di questa attività.
In questo quadro i boschi di castagno hanno un'importanza particolare, tanto che lei parla di una civiltà del castagno.
Con l'affermarsi e lo svilupparsi poi della dominazione romana in Italia si ha un aumento dei castagneti da frutto, quindi castagneti rivolti alla produzione di castagne che venivano utilizzate sia in forma di farina sia in forma proprio di castagne secche per l'alimentazione umana. È così importante questa specie che nel tempo essa sopravanza, per esempio, nelle zone montane, la coltivazione dei cereali. In pratica un ettaro di castagneto confrontato con un ettaro seminato a grano vedeva il castagneto prevalere in termini di apporto energetico, come calorie prodotte appunto dal numero di castagne, dalla quantità di castagne che si potevano raccogliere. E questo è un dato importante per le popolazioni di montagna. D'altra parte l'Italia è un paese per il 75% montuoso e collinare, e per questa funzione troviamo il castagno distribuito in una fascia altitudinale amplissima, dai 1500 metri di quota sull'Etna fino ai 50 metri sul livello del mare in Toscana. E questo si abbina poi a tutti gli utilizzi del legname, e il legname di castagno è molto duttile: legname da costruzione, legname per palerie per i vigneti, il legname più utilizzato, legname per produzione di carbone, per tannino, per foglie. E castagneto prevedeva l'uso del pasco per tenere pulito il sottobosco per raccogliere le castagne. Quindi una pianta è un bosco multifunzionale, è un meraviglioso bosco dal punto di vista paesaggistico. Questa espressione civiltà del castagno è perché forse nessun'altra specie è stata così importante per tutti gli aspetti legati alle popolazioni in montagna.
Lei ha ricordato come i boschi fossero una miniera, letteralmente, nel caso del carbone.
Sì, la carbonizzazione ha una storia millenaria. Fino all'arrivo, perlomeno in Italia, dei combustibili fossili, in particolare il petrolio, è il carbone che determinava poi le possibilità di fornire riscaldamento. Diciamo che il carbone ha una caratteristica: si preferiva trasformare il bosco, il legno, in carbone rispetto a trasportarlo fuori dal bosco e quindi bruciarlo direttamente come legna da ardere, perché essendo i trasporti molto difficili, per unità di peso il potere calorico del carbone è superiore, e quindi con lo stesso peso si riusciva ad avere un materiale molto più valido dal punto di vista energetico. Questo di nuovo segna una trasformazione dei boschi per renderli adatti alla produzione di carbone, spesso passandoli dall'alto fusto al bosco ceto, e tutta questa attività di nuovo è legata a una cultura che vede boscaioli e carbonai, quindi una gran parte della popolazione, vivere dentro il bosco.
Professor Mauro Agnoletti, a partire dal secondo dopoguerra la relazione di lungo periodo tra uomini e bosco cambia profondamente, lei scrive. Che cosa succede?
Quando arriviamo nel secondo dopoguerra, in cui nel nostro paese c'è un calo importante della popolazione nelle zone collinari e montane, in tutte le zone agricole, e quindi un abbandono delle zone dove è presente il bosco, con una cessazione delle attività forestali, per i diminuiti bisogni della popolazione di valersi di questa risorsa, questo svincolare la società da questa conoscenza profonda e frutto della necessità di quanto il bosco dovesse essere un qualcosa di coltivato, permette l'entrata di nuovi valori culturali che vengono da di fuori dal nostro paese, non sono nati nel nostro paese. La visione del ritorno alla natura, dell'ecologia, nasce prima in Europa e poi soprattutto negli Stati Uniti, che influenza la visione che la popolazione ha di questo parte del nostro paesaggio, e quindi con questo abbiamo uno sviluppo di norme, leggi e sistemi anche di protezione che puntano a vedere nel bosco un qualcosa che non solo è naturale ma che dovrebbe diventarlo. A questo punto non più attraverso l'economia diretta, appunto bisogno di un prodotto e quindi coltivo il bosco per averlo, ma in modo indiretto attraverso anche un corpo di norme che accompagnano questa nuova visione della società, praticamente questo valore culturale del bosco viene meno, e a quel punto ecco si comincia ad avere una visione che si allontana dal mio punto di vista molto da quella che è la realtà storica del bosco.
Oggi la popolazione si concentra sempre più in grandi città, mentre al tempo stesso giungono segnalazioni di parti anche estese del territorio che stanno tornando allo stato selvaggio per incuria e per abbandono. È un paradosso.
No, è frutto dei tempi, ci stiamo svincolando appunto dai nostri bisogni alimentari, quindi così come abbiamo abbandonato 10 milioni di ettari di aree agricole in Italia, ricordiamo, no, l'Italia ha 30 milioni di ettari di estensione, perdere 10 milioni di ettari di aree coltivate non è poco, E su queste aree chiaramente si rinsedia il bosco che riguadagna questi terreni un tempo coltivati. Il paradosso è che noi importiamo oggi l'85% del legname che ci serve dall'estero, ma abbiamo quasi 3 volte più boschi per questo fenomeno, ma facevamo lo stesso alla fine dell'Ottocento, quando ne avevamo 1/3. L'altro paradosso è che, essendo un paese che in questo momento, almeno secondo le statistiche, è conosciuto soprattutto nel mondo per il valore dei nostri prodotti tipici, del cibo, della qualità del cibo, cominciamo a importare sempre di più materie prime dall'estero, per esempio il grano per fare la nostra pasta, perché non coltiviamo più la terra.
Un'ultima domanda, forse inevitabile: sappiamo che gli alberi sono preziosi compagni di viaggio, eliminano anidride carbonica dall'atmosfera, producono ossigeno, regolano il ciclo dell'acqua e proteggono il suolo dall'erosione. In tempi di cambiamenti climatici, una storia del bosco che cosa ci insegna?
Una storia del bosco insegna che rispetto a questi problemi globali, ogni paese ha una sua storia e quindi una sua funzione da svolgere per lo sviluppo dell'umanità. Certamente i boschi assolvono anche in Italia questa funzione di assorbimento della CO2, ma ogni paese può contribuire a questo problema in misura proporzionale alle sue forze. Ricerche più recenti dimostrano che quello di cui abbiamo bisogno non sono tanti boschi non coltivati, ma abbiamo assolutamente bisogno di boschi gestiti.
In conclusione di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, come sempre alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Mauro Agnoletti, sta per pubblicare un'importante storia del bosco, il paesaggio forestale italiano, la terza, con un'ampia bibliografia. Nello stesso filone troviamo Hans-Jörg Küster, Storia dei boschi dalle origini a oggi, Bollati Boringhieri tra i classici, ricordiamo La storia del paesaggio agrario italiano, di Emilio Sereni, la terza. L'ambientalista inglese Roger Deakin ha scritto invece Nel cuore della foresta, un viaggio attraverso gli alberi, EDT, editore. Infine, in un bosco, regno delle fate, pieno di misteri e insidie, si svolge la commedia Sogno di una notte di mezz'estate, di William Shakespeare.
Salute a voi, viandanti. Dovete essere gente assai curiosa per addentrarvi in ora così tarda nelle selve che fanno da dimora a noi spiriti dei boschi.